Ce l'abbiamo intanto, con molto piacere, il direttore Mario Sconcerti. Direttore, buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, stavamo facendo un po' il punto sul mercato. Io volevo partire subito con una domanda, perché io ricordo, insomma, nelle analisi che abbiamo fatto insieme anche durante il campionato, anche dopo le partite, la sera, e giustamente si parlava di... Cioè, è stato un campionato molto equilibrato, no? Anche al vertice, e lei diceva poi... In realtà in estate non è che le big si fossero rinforzate più di tanto. Che sensazione ha adesso, che manca ancora un po', no? Più di 15 giorni, insomma, alla fine del mercato, chi è che davvero ha risolto alcuni problemi? Chi è che si può dire, insomma, uscito rafforzato da questo mercato al netto di acquisti e cessioni per ora?
Direi che fino a questo momento chi si è rinforzato di più, mi sembrano, se stiamo parlando di questo momento,
sì, certo,
sono l'Inter e la Roma. Assolutamente, la Roma in modo molto completo e anche molto intelligente, perché non ha praticamente tirato fuori una lira, ma anche l'Inter, perché l'Inter, che ha comunque delle piccole lacune nella rosa, e poi vedremo quali, però l'Inter ha coperto quello che era il suo piccolo problema lo scorso anno, cioè la mancanza di riserve a centrocampo. Adesso ha preso Aslani, che è un ottimo giocatore, e Mkhitaryan, ha perso Sanchez, questo sì, ha perso Perisic. Però mi sembra che nella sostanza ha la stessa difesa dello scudetto, lo stesso attacco dello scudetto, quello di
Conte,
praticamente di un anno fa.
Sì.
La cosa dove si è un po' alleggerita sono le riserve dell'attacco, perché ha un Dzeko che credo sia anche abbastanza scosso da questo tipo di acquisti che lo emarginano abbastanza. Non dimentichiamoci che Dzeko aveva preso il posto di Lukaku, e dal fatto che Correa, insomma, personalmente almeno mi sono un po' stancato di aspettarlo, lo giudico sempre un ottimo giocatore, ma no, praticamente non arriva mai.
Mm-hmm.
Per cui questo potrebbe pesare, soprattutto se la Roma aggiungesse a quelli che ha, aggiungesse anche Belotti, un difensore.
No, è vero, senza dubbio un quadro preciso. Lucio?
Sì, direttore, abbiamo parlato proprio di progettualità, e quindi mi viene in mente il Napoli, che quest'anno ha dovuto cambiare molto sul mercato, via tanti senatori, tanti giocatori di livello. Sta attuando un ricambio generazionale, però al netto del possibile arrivo di Raspadori, come vede il Napoli? Perché ancora sembra un cantiere aperto, forse troppo aperto rispetto ad un inizio di campionato che ormai è imminente.
Anche qui bisogna fare delle attenzioni, perché adesso se ne sta andando Fabian Ruiz.
Mm-hmm.
E quindi diventa il 40-50% della squadra cambiata. Quindi è un'altra squadra, e quindi andrà vista nei suoi equilibri, come li troverà, quando li troverà. È certamente una squadra che ha perso qualcosa. Vedremo se quello se il modo con cui li sta sostituendo sia il modo corretto. Quello che posso dire è che mi sembra che mentre alcune squadre si sono rinforzate con giocatori molto esperti, come la Roma, ha preso, cioè, il più giovane è Dybala.
Sì, Matic, Wijnaldum,
certo.
Cioè con giocatori pronti subito, le squadre che puntano più sui giovani credo che avranno qualche difficoltà in più, perché anche se sono giovani molto affermati, per esempio io ho una stima particolare per Raspadori,
sì,
lo considero il migliore attaccante giovane d'Italia, ma per esempio sono anche convinto che se dovessero prendere questo Moncada sia un giocatore al posto di Fabian Ruiz, sia un giocatore di grande talento. Però sono giocatori giovani, sono giocatori che vanno a loro volta supportati, mentre acquisti come Aslani o Mkhitaryan, Aslani è giovane ma è un giovane vecchio, il Mkhitaryan oppure gli acquisti della Roma sono tutti giocatori che aggiungono immediatamente, quindi fanno guadagnare tempo. Trascura il Milan perché ha preso De Ketelaere, ma paradossalmente l'ha preso in un ruolo dove aveva già altri due giocatori, Adli e Diaz. Mentre non ha ancora sostituito, insomma, gli manca ancora una mezz'ala, tanto è vero che domenica manca Tonali e gioca Krunic, che è completamente un altro giocatore,
sì.
Però viene dalla stessa squadra, quindi conosce il modo, sa i movimenti che deve fare, mentre un giocatore completamente nuovo questi li dovrebbe imparare.
Sì, poi tra l'altro non ha risolto nemmeno quello che almeno era stato definito un po' un neo della scorsa stagione, che appunto, come diceva lei, cioè la fascia destra in attacco, no? Cioè riparte nello stesso modo, poi almeno che De Ketelaere non possa essere adattato lì, però insomma, ecco, potenzialmente quello era un neo sul quale si diceva, insomma, il Milan doveva poi migliorare, no? Doveva...
Ma secondo me no.
No.
Secondo me no, perché... considero un giocatore molto, molto importante, quasi fondamentale, Selemaker.
Okay.
Perché non scordiamoci che l'Inter ha pochi centrocampisti di ruolo e Selemaker è quello che permette alla squadra di giocare in questo modo.
Okay.
Messias è un giocatore che invece deve entrare con avversari più facili o quando si vuole dare alla partita
un'altra sferzata, assolutamente. Le volevo chiedere se c'è, secondo lei, visto che vabbè, ormai il calcio, il campionato inizia sempre col mercato ancora aperto, ma non così, no? Con tante giornate come succederà appunto quest'anno, se questo può influire in qualche modo. Mi viene in mente soprattutto l'Inter, è vero che parliamo di giocatori esperti, navigati eccetera, però diciamo la spada di Damocle è un pochino più sui nerazzurri, no? Della possibilità di perdere qualche pezzo, vedi Dumfries, vedi Skriniar. In realtà per esempio il Milan parte con la stessa squadra, poi inserirà i nuovi, ma non è che abbia dei punti interrogativi nella rosa. La Juventus ha cambiato tanto, lì va un po' assemblata, il Napoli abbiamo detto, ecco. Però insomma, fra le due milanesi sicuramente l'Inter ha un po' più di pressione dal mercato, può essere, diciamo, può influire in qualche modo?
Ma se l'Inter dovesse vendere Skriniar e Dumfries, sì, io non so con chi li sostituirebbe, però certamente avrebbe un peso. E il fatto che si sia arrivati fino adesso è abbastanza grave, nel senso che forse si poteva vendere molto prima Skriniar, se davvero c'è questo bisogno, e perderci qualche milione. Però arrivare con la squadra fatta.
Esatto. Cioè questa incertezza, no? Questa incertezza può pesare sul rendimento della squadra.
Ma sai, questa è un'incertezza che per adesso è solo giornalistica. Io non so che cosa farà l'Inter.
Dici loro, magari loro lo sanno, insomma, ecco.
Magari loro lo sanno, di solito dei giocatori cardine come Skriniar non si aspetta il campionato per venderlo. Anche perché l'ultima fase del campionato è quella più morbida, anche quella più agitata, ma da un punto di vista economico più morbida, le squadre e gli sforzi li hanno già fatti.
Assolutamente. Torno invece sulla Roma, che giustamente, insomma, oggettivamente si è rinforzata tantissimo. Le volevo chiedere come valuta, come giudica l'estate di Zaniolo, un po' tormentata per certi versi, poi adesso la conferma che sembrerebbe scontata su volontà di Mourinho di avere anche lui in squadra, insomma, in prospettiva che ne pensa di questa permanenza?
È una permanenza importante perché la differenza la fanno 15-16 giocatori, non la fanno 22-23, la fanno però 15-16, sì. Non bisogna dimenticare nella Roma che ha anche il migliore allenatore, cioè mentre ci sono allenatori giovani alla guida di grandi squadre, per esempio Inzaghi sull'Inter, che qualcosa del suo ci ha messo l'anno scorso nel non vincere il campionato, che ci sono allenatori, cioè avere allenatori di cui tu hai una discreta certezza che possano mettere in fretta la squadra sbagliando il meno possibile, questo è un grande vantaggio in un campionato dove c'è molto equilibrio.
Lucio.
Sì, rimanendo in tema di permanenze, spostandoci quindi sull'altro lato della capitale, la Lazio è vero che ha cambiato molto, ha già sciolto diversi nodi, però a centrocampo soprattutto ci sono ancora molti punti interrogativi, in uscita prettamente, perché ovviamente si parla sempre da settimane di Luis Alberto e Milinkovic, e quindi mi chiedevo anche qui se questa costante aria di cessione alla fine non possa andare un po' a destabilizzare l'ambiente Lazio, che già quest'anno ha dovuto cambiare molto.
Ma io devo dire che per Milinkovic vale quello che vale per Skriniar. È molto difficile che si venda Ferragosto o dopo Ferragosto. Peraltro non ci sono state straordinarie richieste. Sotto questo aspetto Lotito è uno che tiene il punto.
Sì.
Per cui non vi so dire poi. Però mi sembra che l'altra cosa è Luis Alberto, che c'è un problema che viene da molto lontano, un problema esistenziale, cioè una discreta incomunicabilità con l'allenatore, però credo che sotto questo aspetto anche la Lazio sia pronta a sostituirlo. A me sembra che comunque la Lazio sia una squadra fatta, vada messa tra questo essere già costruita, già completa, va messo, è un vantaggio importante, ed è una delle squadre che parte da 25-30 gol di Immobile, che li fa da tanti anni. Arriverà un anno in cui ne farà meno, ma cioè, questo è un vantaggio enorme per in un calcio come il nostro. Per cui a me sembra che la Lazio abbia fatto un mercato certamente non spettacolare, però che la forza della squadra non ne sia stata per adesso minimamente toccata.
Poi tra l'altro, diciamo, sostanzialmente quasi tutti i giocatori sono arrivati su indicazione di Sarri, no? Quindi già questo
non so se sia un vantaggio, onestamente. Non credo a questo tipo di cose, ci deve essere una società che sa scegliere, ma non è il problema della Lazio, è un po' il problema di tutti, perché un allenatore lo mandi via dopo 7 giornate e i giocatori diventano per 4 anni. Quindi è sempre bene che sia la società, quello che resta è la società. La società è certamente in grado, ha un proprio staff tecnico, dopodiché l'allenatore dice l'ultima parola. Ma andare a comprare giocatori che vogliono un allenatore, secondo me ti dà sempre delle grosse restrizioni.
Dei margini di rischio, insomma, ecco, in questo senso. Per
margini di rischio ci sono sempre, però deve essere la società a scegliere, perché è la società quella che resta. L'allenatore, chiunque sia, è un tesserato che tra un anno se ne può andare, ma se ne può andare anche a metà campionato. Quindi è come quando si dice che le squadre giovanili devono giocare come la prima squadra. È una sciocchezza, perché poi la prima squadra cambia allenatore, allora deve cambiare gioco tutte le squadre giovanili. È una sciocchezza, il calcio va gestito volta per volta e lo deve gestire la società, che ha 5, 6, 10 addetti al lato tecnico, quindi non deve aspettare, deve consultare il proprio allenatore, ma i giocatori li comprerei. A meno che tu non abbia un allenatore del tipo di Mourinho, che è proprio quasi un intermediario, perché è talmente diverso dagli altri che può parlare con giocatori e che fa una differenza quando parla con i giocatori. Per cui ci deve essere un coinvolgimento quasi operativo dell'allenatore, ma tutti gli altri allenino.
Okay.
Allenino e cerchino di allenare bene, quello è il loro mestiere.
Direttore, le volevo chiedere invece di un argomento che spesso, insomma, ha trattato, ricordo recentemente, che insomma si prospetta, no, visto l'andamento anche per quanto riguarda le società, no, un discorso extracampo, la possibilità che diversi club passino di mano, soprattutto verso proprietà straniere. Io non so che sensazione ha sul Verona, perché mi incuriosisce molto come caso un po' estivo, nel senso che una squadra che sì, è vero che ha sempre ceduto e poi ricostruito, però sta veramente vendendo tutti i pezzi migliori, no? Parlavamo di Lazio, insomma, Casale e Cancellieri con Zaccagni nella scorsa finestra di mercato, è andato via Caprari che è stato protagonista, si parla di Simeone vicino al Napoli, Barak pure sembra sul mercato. Senza
Caprari al Monza.
Caprari al Monza, sì, e poi anche Ilic eventualmente dovesse andare via, Luis Alberto sembrerebbe essere stato prenotato già dalla Lazio. C'è la sensazione che possano esserci sviluppi, perché si è parlato anche di offerte, insomma, che per Setti, che possa essere arrivato il momento di una cessione?
A parte che Setti ha due società,
infatti,
anche il Mantova,
esatto,
quindi delle scelte le dovrà fare. Ma al di là di questo, io credo che una città come Verona, particolarmente come Verona, sia una città molto appetibile, soprattutto da americani, perché è una città di grande interesse artistico, quindi diventa un fiore all'occhiello per chi l'acquista.
Turistico, certo.
No, ma per chi l'acquista nel suo paese, cioè in America, essere proprietario del Verona ha una valenza particolare, è molto chic.
Ah, ok.
No, e oltre a essere, ma se tu guardi, gli americani si sono allargati su grandi centri molto importanti e quasi tutti artistici. Non è un caso, da Firenze a Venezia, a Pisa, a Roma, non solo, ma in aggiunta a questo, che potrebbe essere un particolare interessante ma non fondamentale, in aggiunta a questo c'è il fatto che deve fare lo stadio, per cui insomma, è una società ideale, una società probabilmente a costo medio, che invece promette investimenti molto molto interessanti. Quindi non mi meraviglio e devo dire che un tipo di campagna acquisti di questo genere fa pensare a una ripulitura per una vendita.
Infatti questo sì, molto molto interessante questo passaggio. Direttore, le chiedo, prima di salutarla, insomma, è scomparso un pezzo importante della storia della Fiorentina, 91 anni, Alberto Orzan, uno dei protagonisti del primo scudetto 55-56. Non so se voleva, diciamo, aggiungere qualcosa.
Io ti posso dire che nel 56 c'ero. Ero sul Vasino, ma c'ero. Insomma, quella Fiorentina non ricordo di averla mai vista, però insomma, Orzan era, intanto mi dispiace, ma insomma, forse è uno degli ultimi di quello scudetto, aveva 91 anni.
Sì.
Però era quello, per quello che so e per come l'ho conosciuto dopo, giocare non l'ho visto, ma l'ho visto e l'ho sentito, l'ho ascoltato, ed era una gran brava persona.
Che poi lui si era trasferito a Firenze, tra l'altro, no? Quindi con i figli, con la famiglia.
Sì, ma spesso, cioè, è successo molte volte che poi siano rimasti a Firenze. Fanno parte di quelle città dove,
certo,
se tu ci stai per qualche anno, capita spesso che ci devi. Poi sono tutti ragazzi che vengono da piccoli paesi, per cui ne fanno la loro città, come succede anche con Roma o con Milano.
Chiaro, assolutamente. Direttore, grazie per essere stato con noi, buona serata, ci risentiamo presto, grazie mille.
Ciao ragazzi.
Grazie al direttore Mario Sconcerti. Tra poco la raffica di mercato con Niccolò Ceccarini, il direttore, tra pochissimo, restate con noi.